Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Scontro fra due treni dell'alta velocità, grave incidente ferroviario nel sud della Spagna, almeno 39 i morti. La tragedia di Crans-Montana, per la prima volta parlano pubblicamente gli avvocati dei gerenti del bar. L'Europa in cerca di unità sulla Groenlandia dopo le minacce di Trump. Il tema sarà al centro del WEF. Il patrimonio di 12 super ricchi è più grande di quello di 4 miliardi di persone, lo dice un rapporto di Oxfam. È dunque salito ancora il bilancio del grave incidente ferroviario avvenuto ieri sera nel sud della Spagna, in Andalusia. I morti adesso sono 39 e decine di i feriti. Le cause del disastro sono ancora da appurare. Si sa che c'è stato un deragliamento e che questo ha portato allo scontro fra due treni dell'alta velocità. Una notte di profondo dolore, ha commentato il premier spagnolo Pedro Sanchez. Per i dettagli sentiamo il nostro collaboratore Mario Magarò.
Lo scontro tra due treni dell'alta velocità ha convertito in un inferno di morte e lamiere il tardo pomeriggio di ieri nei pressi della città di Córdoba, in Andalusia. In attesa di chiarire le cause dell'incidente, come confermato dal ministro dei trasporti spagnolo Óscar Puente, è stata intanto pienamente appurata la dinamica dello stesso, che ha visto alcuni vagoni di un treno diretto da Malaga a Madrid deragliare improvvisamente, invadendo i binari dove sopraggiungeva un convoglio in arrivo dalla capitale, che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato devastante, riducendo ad un cumulo di detriti le carrozze coinvolte nell'incidente, mentre sulle reti sociali hanno iniziato a circolare video girati dai passeggeri intenti a mettersi in salvo, in aggiunta alle richieste di informazioni sulla sorte degli stessi da parte di amici e familiari.
Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzar a los primeros coches del tren.
Sul luogo dell'incidente sono immediatamente arrivate ambulanze e servizi di emergenza, compresi alcuni reparti dell'esercito, mentre nelle principali stazioni ferroviarie della regione, così come a Madrid, sono stati allestiti punti di informazione ed assistenza per i familiari dei passeggeri. Nella giornata di oggi, intanto, le autorità spagnole hanno annunciato la sospensione della circolazione ferroviaria tra la capitale e l'Andalusia, in attesa di completare le operazioni di salvataggio e messa in sicurezza.
Si apre oggi a Davos il Forum Economico Mondiale, un WEF che si preannuncia carico di tensioni viste le molte crisi, a cominciare da quella sulla Groenlandia, aperta dalla volontà di annessione dell'isola da parte di Donald Trump. Ieri le diplomazie europee hanno lavorato tutto il giorno per elaborare una risposta comune alle minacce di nuovi dazi contro vari stati europei colpevoli per il presidente americano di aver inviato militari a protezione dell'isola. Ci aggiorna il corrispondente Andrea Ostinelli.
Cercano unità gli europei a fronte delle nuove minacce di dazi lanciate l'altro ieri dal presidente Trump. Gli 8 stati interessati hanno emanato nel pomeriggio di ieri una nota congiunta dai toni insolitamente fermi. L'operazione Arctic Endurance non mette nessuno in pericolo, hanno puntualizzato, mentre le intimidazioni USA compromettono le relazioni transatlantiche e rischiano di innescare una spirale pericolosa. Intenso ieri il lavoro diplomatico fra le cancellerie europee per preparare una reazione comune. Ad aprire le danze il presidente francese Macron, che ha proposto agli stati dell'UE di utilizzare lo strumento anticoercizione nel caso in cui gli Stati Uniti imponessero dazi al 10% dal 1 febbraio. Grazie a questo strumento gli europei potrebbero rispondere con controdazi su beni americani per 93 miliardi di controvalore, restringere l'accesso delle imprese statunitensi al mercato europeo e limitarne gli investimenti. Ma questa sarebbe un'evoluzione drammatica in una crisi già senza precedenti delle relazioni transatlantiche che sta scuotendo la NATO dalle fondamenta. L'uso dello strumento anticoercizione è sul tavolo, ne hanno discusso ieri gli ambasciatori dei 27 in una riunione d'urgenza a Bruxelles. Molti degli stati membri, tuttavia, preferiscono tenere aperto uno spiraglio al dialogo, almeno finché Trump non sarà passato dalle parole ai fatti e finché non si conoscerà il verdetto sui dazi della Corte Suprema. Uno spiraglio che alcuni leader europei, fra cui il segretario generale della NATO Rutte, sperano di trovare negli incontri con Trump mercoledì e giovedì a Davos.
E in occasione del forum di Davos oggi l'organizzazione non governativa Oxfam ha pubblicato, come da tradizione, il suo rapporto sulla disuguaglianza globale. Il patrimonio dei più ricchi non solo ha raggiunto nuovi picchi, ma viene trasformato anche più spesso anche in potere politico. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
18.000 miliardi di dollari è la nuova cifra record detenuta dai 3.000 super ricchi del pianeta, un patrimonio che è quasi raddoppiato negli ultimi 5 anni e cresciuto a un ritmo 3 volte superiore alla media nel 2025, a dirlo un rapporto di Oxfam, associazione internazionale che si occupa della lotta alle disuguaglianze e alla povertà globale. Stando a Oxfam, i 12 miliardari più ricchi del mondo possiedono un patrimonio 2.600 miliardi di dollari superiore a quello detenuto dalla metà più povera dell'umanità, ovvero da oltre 4 miliardi di persone. Una concentrazione di ricchezza mai registrata nella storia, mentre una persona su 4 nel mondo soffre di insicurezza alimentare. E con il via al WEF di Davos, Oxfam sottolinea un altro aspetto: ricchezza e anche potere. Grazie a risorse senza precedenti, i super ricchi plasmano le nostre società e condizionano le regole economiche globali, influenza finanziaria, proprietà, controllo dei media, ma anche accesso diretto alle cariche politiche. Stando a Oxfam, un miliardario oggi ha 4.000 volte più probabilità di ricoprire una carica politica rispetto a un cittadino comune.
Dopo il devastante incendio di Crans-Montana, ieri per la prima volta si sono espressi pubblicamente gli avvocati della coppia di gerenti del bar Le Constellation, questo mentre la stampa domenicale torna a criticare l'operato della procura vallesana. Sentiamo Maria Iannuzzi.
Le critiche all'operato della procura vallesana non si placano. La NZZ Am Sonntag ha parlato di ritardi e mancanze nell'inchiesta, da sequestro dei telefoni dei gerenti avvenuto 8 giorni dopo la tragedia all'approccio riservato alle autorità comunali e cantonali, trattate con particolare cautela e non come potenziali sospettati. Nicolas Foitz, procuratore neocastellano, ai microfoni RTS ha difeso l'operato della procura vallesana.
Mi ha un po' infastidito leggere certe cose, soprattutto sui social media. Negli ultimi giorni ho avuto modo di discutere con magistrati di Neuchâtel, Friburgo e Vaud. E siamo tutti abbastanza unanimi, nel senso che nessuno avrebbe potuto fare meglio di quanto hanno fatto i vallesani in questa fase. Ieri per la prima volta si sono espressi pubblicamente anche gli avvocati dei coniugi gerenti del bar. La penalista Yael Hayat ha contestato la versione che la gerente sia fuggita dal locale in fretta e furia con la cassa. Questa salita frettolosa delle scale aveva l'unico scopo di allertare i vigili del fuoco, cosa che è stata fatta e che è stata accertata. Sulle carenze di sicurezza, il collegio di avvocati sostiene che il gerente non poteva sapere che la schiuma acustica fosse altamente infiammabile e addebitano la responsabilità al distributore, che non ha segnalato il rischio.
E con questo è tutto, noi ci sentiamo più tardi.